E lunedì, giornata tradizionalmente post-elettorale. Non buone notizie, in alcuni casi anche pessime. A parte il Guatemala che vede la vittoria del comico di destra Morales. Ok, comico di destra. E, beh, in Argentina una non notizia, nel senso che hanno fatto praticamente un pareggio Scioli e Macri. E quindi si va al ballottaggio per capire chi vincerà in una disputa che da parte di Cristina Kirchner è stata definita una scelta fra l'indipendenza dell'Argentina o il ritorno alla servitù del Fondo Monetario che già distrusse l'economia argentina con le sue ricette. Ma la pessima notizia ce l'abbiamo molto più vicina, viene dalla Polonia e ha la faccia da beata. Grande foto, per esempio, in prima pagina del Corriere della Sera della signora Beata Szydlo, che è la leader della xenofobia polacca, ha stravinto le elezioni, può governare pure da sola, dicono, e i titoli sono abbastanza preoccupati riguardo l'Unione Europea. Per esempio, il Corriere della Sera: la Polonia ha i nazionalisti anti-Unione Europea. Repubblica: Polonia vince il partito anti-Europa, maggioranza assoluta ai populisti. La Stampa, andiamo all'interno, la destra anti-Europa avvalanga in Polonia. Secondo gli exit poll, il partito di Kaczynski, perché il partito era il suo, ha la maggioranza dei seggi e può governare da solo. Ha pagato la campagna sugli immigrati che portano malattie. Ecco qua. Beh, di sicuro la signora Beata porta sì una malattia nel cuore dell'Europa, o comunque di lato, via, un po' a est, la malattia del razzismo. Bell'affare averli inglobati questi paesi dell'est europeo nell'Unione appunto europea, nella UE. Praticamente, oltre che spostare a destra l'ago della bilancia, oltre che cavalcare l'ondata di xenofobia, praticamente vogliono anche, se non uscire dall'Europa, in qualche maniera minare l'Unione Europea con tutta una serie di ostacoli, quindi vengono definiti anti-UE o euroscettici. Sempre sulla Stampa, nella pagina accanto, leggo: i migranti affossano la Merkel, Unione Europea spaccata, consensi a picco. Danno la colpa ai migranti. Adesso la maggior parte di questi flussi vengono dalla Grecia, ma non è giusto dire che vengono dalla Grecia. Perché passano dalla Grecia? Perché la Turchia di Erdogan li sta usando a centinaia di migliaia come ricatto, come merce di scambio. E a questo proposito la Repubblica ha un articolo di Andrea Bonanni che tenta di approfondire la questione. Migranti, vertice per fermare i nazionalisti, ma non c'è intesa. Da Bruxelles, dopo essere stata messa in amministrazione controllata per la gestione dell'economia e dei conti pubblici, la Grecia rischia di finire sotto tutela europea anche per la manifesta incapacità di far fronte all'onda anomala dei rifugiati che arrivano sulle sue coste dalla Turchia. Dunque, qui si ammette che la Turchia fa questa regia, però siccome dentro l'Unione Europea c'è la Grecia, se la pigliano con la Grecia. Mentre la Polonia andava alle urne per sancire una vittoria delle destre, il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, ha convocato ieri a Bruxelles un mini vertice straordinario dei capi di governo dei paesi della rotta balcanica. Obiettivo: cercare di arginare un fenomeno che minaccia di consegnare ai partiti populisti e xenofobi i governi di mezza Europa. Poi più avanti, fare pressione sulla Grecia, punto d'ingresso della rotta balcanica, perché eserciti un serio controllo alle proprie frontiere e non si limiti a traghettare i profughi in arrivo verso i paesi europei confinanti. E più avanti ancora, la Grecia è accusata di non esercitare alcun controllo sulle proprie frontiere. Insomma, se la Grecia non è in grado di difendere le sue frontiere, sentite cosa dice questo signore, Viktor Orban, sì, sempre lui, il premier ungherese dell'ultradestra, a cui adesso si rifà anche la Beata, che non fa fava di cognome, ma, ripeto, Szydlo, ecco, impareremo, forse temo a pronunciarlo. Quindi appunto il signor Orban dice: se la Grecia non è in grado di difendere le sue frontiere, suggerisco di andare là a difenderle noi. L'ho già detto molte volte, ma nessuno ci ha ascoltato. Insomma, una rivisitazione di spezzeremo le reni alla Grecia. E che cosa suggerisce il signor Orban? È di mandargli subito 400 guardie di frontiera. Anzi, questa è diventata l'offerta dell'Unione Europea, cioè mandargli 400 Robocop da schierare alla frontiera della Grecia. Sempre facendo finta di non vedere che è la Turchia alla base di tutto ciò. Comunque, Tsipras ovviamente ha tentato di dire la sua, non è che gli danno molto spazio, ma almeno alla fine di questo lungo articolo leggiamo: Tsipras ha avuto gioco facile nel rimpallare la responsabilità sulla Turchia. Ecco, ha avuto gioco facile, però sembra una bestemmia dirlo. E ha detto Tsipras: la Turchia non è stata invitata a questo vertice, quindi oggi la discussione sarà solo tra i paesi che fanno parte del corridoio balcanico, ma tutti sappiamo che questo ha un ingresso e l'ingresso è la Turchia. Sfortunatamente fino ad oggi è stato difficile trovare una soluzione perché una serie di paesi hanno adottato l'approccio «non li voglio nel mio giardino». Dunque, a proposito di Turchia, proprio pochi giorni fa hanno processato quelli che erano stati arrestati per i disordini, per le manifestazioni di Gezi Park. Hanno comminato ben 244 condanne. E ci furono 9 morti, la polizia uccise 9 persone in quei giorni. Adesso ben 244 sono i condannati. Alcuni risvolti di queste condanne sono grotteschi, però purtroppo le condanne sono reali. Per esempio, 4 sono stati condannati a 10 mesi di prigione per aver profanato una moschea e aver indossato la divisa dei medici. Ebbene, questi 4 sono veri medici che erano entrati nella moschea per curare i manifestanti feriti. Erdogan li aveva accusati di aver bevuto alcolici dentro la moschea. Beh, Erdogan è quello che, oltre che proibire con pene severissime l'aborto, ha anche imposto il divieto di consumo di alcolici, ha introdotto il reato di blasfemia ed essenzialmente ha proibito le manifestazioni. Quegli alberi hanno resistito perché tutto nacque da lì, dagli alberi di Gezi Park, però ecco, di fatto insomma, nacque allora un'altra Turchia che in qualche maniera è riuscita a limitare lo strapotere di Erdogan, e infatti adesso si rivà alle elezioni e speriamo che l'altra Turchia continui a resistere. E sempre a proposito di Turchia, cioè di principale paese che ammazza i curdi, sul Fatto Quotidiano, eccolo qua, c'è un articolo di approfondimento sulla questione curda che è abbastanza un ginepraio, insomma, non è che i curdi siano tutti uniti fra loro. Certo, ultimamente, grazie all'esempio del Rojava e di Kobane, la parte migliore dei curdi ha un po' preso il sopravvento, quantomeno politicamente e forse anche mediaticamente, ma diciamo su una sorta di altra informazione, non su quella ufficiale. Scrive oggi il Fatto: la questione curda passa attraverso la Siria. Abbastanza lungo, leggo a un certo punto: il presidente turco Erdogan teme che le due milizie possano saldarsi definitivamente, cioè l'IPG che ha resistito e liberato Kobane e che combatte quindi nel Rojava, e il PKK che è la bestia nera di Erdogan. E lui teme che possano saldarsi definitivamente per costituire una sorta di entità statuale a cavallo tra Siria e Turchia. Il problema per lui è che l'IPG è diventato, assieme ai guerriglieri Peshmerga del Kurdistan iracheno, uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti nella campagna contro l'ISIS. I combattenti curdo-siriani sono, tra virgolette, gli scarponi sul terreno della coalizione a guida USA, cioè quegli scarponi che Obama non vuole mettere sul terreno. Di cui però fa parte la stessa Turchia, essendo nella NATO, e quindi siamo di fronte all'ennesima contraddizione del risico contemporaneo, scrive il Fatto. I curdi servono alla coalizione internazionale in chiave anti-ISIS, ma sono combattuti dalla Turchia, che li considera alleati del suo nemico principale, cioè Assad, e contemporaneamente li sente come una minaccia concreta all'integrità territoriale turca. Prima della ripresa del conflitto, il PKK aveva optato per l'autonomia anziché per la secessione da Ankara. Poi più avanti, quelli iracheni della regione autonoma nel nord dell'Iraq sono da anni alleati degli USA, ma anche della Turchia, a cui vendono il loro petrolio. Ma i loro guerriglieri, i famosi ormai Peshmerga, sono andati a combattere per la liberazione di Kobane e di tutto il Rojava, irritando la Turchia. Più che irritando, la Turchia ha fatto di tutto per impedirglielo, ma comunque a un certo punto non ha potuto dire di no agli Stati Uniti. A livello politico, il Kurdistan iracheno è però diviso al suo interno tra la dinastia Barzani, che esprime il presidente uscente Massoud, e quella di Jalal Talabani, che lavora per un riavvicinamento con il PKK ai curdi del confinante Iran, eccetera eccetera. Infine, si conclude così, difficile che i curdi possano in futuro costituire una nazione composta da coloro che vivono in Turchia, Siria, Iraq e Iran. Meno difficile la creazione di una regione autonoma tra curdi, turchi e siriani, ma tutto dipenderà dalla questione siriana. Molto dipenderà anche, a mio avviso, dall'esito delle elezioni in Turchia, se appunto Erdogan continuerà a non avere il potere assoluto. E, beh, comunque, a questo riguardo, per la prima volta in vita mia, nei giorni scorsi ho tifato per i Delta Force, che insomma almeno per una volta hanno compiuto un'azione encomiabile con l'assalto a quella prigione dell'ISIS, dove si apprestavano a fare l'ennesima sceneggiata di un tagliamento di teste di massa. Avevano ben 70 prigionieri, maggioranza dei quali è curdi, a cui avrebbero tagliato la testa di lì a poco. Questa volta la macabra oscena sceneggiata non è andata in onda, perché i Delta Force, ma unitamente ai commandos curdi, perché insomma abbiamo scoperto con questa azione che anche i curdi hanno una sorta di truppe speciali, li hanno caricati sugli elicotteri e sono andati a dare una strigliatina a tutti quelli dell'ISIS che hanno trovato a guardia di quella prigione. E in questa azione è morto anche un militare statunitense, il primo dopo tanto tempo in territorio iracheno controllato dall'ISIS, e non ci hanno dato il nome, ma comunque insomma è morto per una giusta causa una volta tanto. E Blair intanto, a proposito di giuste cause contrabbandate all'epoca, sta facendo mea culpa su tutti i quotidiani, anche quelli italiani. Blair chiede scusa per l'Iraq, è il titolo in prima pagina della Repubblica. L'Unità addirittura gli dedica una foto in prima pagina. L'invasione dell'Iraq ha aiutato l'ascesa dell'ISIS. Il mea culpa di Blair, che per la prima volta chiede scusa per gli errori commessi. In realtà, poi andando a leggere l'articolo all'interno, non è che sia stato così esplicito. A una domanda di un giornalista ha detto: beh, non sarebbe proprio campato in aria ammettere che l'ascesa dell'ISIS sia dovuta all'invasione dell'Iraq. Però subito dopo ha ribadito che non si è pentito però di aver così tolto di mezzo Saddam Hussein. Comunque sappiamo che appunto tutto nacque da lì, la destabilizzazione dell'intera area, di cui l'ultima conseguenza è anche la guerra in Siria. E a proposito di grandi destabilizzatori, c'è un articolo molto interessante, molto acuto, di David Grossman, lo scrittore israeliano, voce critica, non unica per fortuna, di Israele. Netanyahu, occhi chiusi nel labirinto di Israele, prima pagina di Repubblica. Ne leggerei qualche stralcio perché è illuminante su chi è Netanyahu. Insomma, all'improvviso tutto si è cristallizzato in qualcosa di nuovo e minaccioso, scrive David Grossman. La combinazione dei due fallimenti in cui Netanyahu è in corso nell'ultima settimana: il primo, quasi mostruoso, la questione del Mufti e di Hitler, e il secondo, minore, quasi comico, la storia del binocolo con le lenti tappate, usato nel corso di un sopralluogo alla divisione schierata sul confine di Gaza. Di colpo tutto è diventato palpabile, chiunque ha potuto vedere come il suo modo di osservare sia rivolto solo verso se stesso. E poi andiamo a leggerne un altro passo. Eccolo qua, pagina 14. Chiunque abbia ascoltato il suo discorso su Hitler e il Mufti, in cui di fatto Netanyahu ha assolto Hitler dalla colpa di aver inventato l'idea della soluzione finale, attribuendone l'ispirazione al leader arabo Hadi Amin al-Husseini, ha potuto vedere con chiarezza, che allora era il gran mufti di Gerusalemme, ha potuto vedere con chiarezza le cose che Netanyahu vede dentro di sé, il meccanismo quasi automatico che gli permette di cancellare i fatti, consentendogli di trasformare con una specie di capovolgimento della coscienza una situazione di occupazione e repressione in una di persecuzione e vittimizzazione. Più avanti, scrive Grossman, non posso addentrarmi nello studio della psicologia del nostro primo ministro, non so se faccia tutto ciò da cinico manipolatore o se invece ci creda e ne sia profondamente convinto. È più che probabile che ciò che è iniziato come manipolazione nel corso degli anni sia diventato una fede. Una manipolazione così ramificata può alle volte avvolgere e intrappolare chi l'ha iniziata. E insomma, Netanyahu sarebbe più un caso clinico e invece è il leader della destra israeliana. Dunque, ha ripreso molto spazio il sindaco o ex sindaco Marino sulle pagine dei quotidiani. Anche stamattina c'è stata questa folla, qualcuno lo chiama bagno di folla, insomma, questa folla che lo ha acclamato. Lui ha detto: non vi deluderò, come dire che si ricandida, insomma. Però leggo su Repubblica l'ira di Orfini: ma quale rivolta, balletto ridicolo, lo sfiduceremo. Insomma, l'ira funesta del pelide Orfini, o del peloso Orfini con la barba che ha, ha tagliato corto, ha detto lo sfiduceremo, e quindi insomma Orfini, proprio Marino, non lo vuole più, ecco, basta, vabbè. Invece il Fatto Quotidiano, con il pretesto di parlare di Marino, dice: Roma è a pezzi, Marino no, il sindaco dimissionario raduna i suoi in Campidoglio, non mollo, ma la città è allo sfascio, dall'immondizia ai servizi pubblici, ecco il nostro viaggio. Quindi praticamente dedica uno speciale di alcune pagine al degrado di Roma, tutto ciò che non funziona e così via. Questo il Fatto di stamattina. Detto ciò, per le ultime cose che ho segnato, andiamo a vederle in questa parte finale. Ci sono dei ladri nella storia dei furti che si sono dimostrati non solo molto intelligenti, ma anche capaci di beffe, primo fra tutti quell'Alexandre Marius Jacob, anarchico fin de siècle, che ispirò poi il personaggio di Arsenio Lupin. Ma ci sono anche dei ladri veramente imbecilli, come quelli di cui ci parla La Stampa, che stanno creando dei disastri ambientali, disastri ecologici in molte zone del Lazio, ma soprattutto del Piemonte, in particolare del Tortonese, dove oltretutto insomma si producono degli ottimi vini. Cosa fanno questi ladri? Forano gli oleodotti e, per prendere della benzina, oltretutto rischiando la pelle loro e di fare un disastro immediato, se basterebbe una scintilla e salta per aria tutto, per prendersi un po' di litri di benzina, poi lasciano il buco per tutta la notte e da lì ettolitri di benzina, petrolio, insomma dipende da cosa forano, si spargono per la campagna e hanno già inquinato molti pozzi, molte falde acquifere. La benzina nel mirino dei predoni. Saccheggiati gli oleodotti Eni di Piemonte e Lazio con danni ambientali per 20 milioni. Ecco, quantificare un danno ambientale in milioni mi sembra una cosa un po' stupidina, nel senso che chi lo può quantificare? Tanto una volta che è stata inquinata l'acqua da idrocarburi, coi 20 milioni che fai? Comunque la fuoriuscita di idrocarburi ha inquinato decine di pozzi, a rischio la salute e l'agricoltura. Colpiscono di notte e forano con il trapano. Intelligentoni, però. Le condotte degli oleodotti dell'Eni, quindi ovviamente ci butteranno sopra dell'acqua perché il trapano fa scintille. Tubi che strisciano per chilometri nel sottosuolo delle campagne italiane, fanno uno scavo a terra, posizionano la manichetta e con questa succhiano benzina verde, in questo caso. Quella che fuoriesce a colpo ormai compiuto e che non finisce in tanica, si va a infiltrare nelle falde innescando danni inestimabili all'agricoltura. Solo nel Tortonese, una delle aree più flagellate, sono già 30 i pozzi inquinati. Pochi giorni fa sono state emesse altre due ordinanze di divieto di utilizzo delle acque per due pozzi privati. Ecco così i ladri imbecilli nel Tortonese. Invece, a proposito di ladri legalizzati, Il Fatto ci racconta qualcosa che potrebbe riguardare ciascuno di noi. Cioè, vi è mai capitato di ritrovarvi un addebito sul cellulare o sulla chiavetta internet? A me è capitato proprio quest'estate, ancora c'ho il fegato che balla dentro al corpo, insomma, dall'incazzatura. E bene fa Il Fatto a dedicare, insomma, uno speciale sulla truffa che arriva in un click. Cioè, a volte basta che cerchi durante una navigazione in internet di togliere da davanti una fastidiosissima pubblicità e lì sta la truffa, tu credi di cliccare per chiuderla e sbarazzartene, invece hai appena attivato un abbonamento, che spesso sono abbonamenti da 5 euro alla settimana. Finché non te ne accorgi ti ciucciano i soldi, poi riaverli indietro è pressoché impossibile. Ora, in un paese, non dico civile perché abbiamo inflazionato questo termine, ma insomma dove ci sia un briciolo ancora di legalità, perché tutto questo è permesso? Oltretutto cioè, perché tutto questo non è reato? E invece tutt'oggi non è reato. La truffa arriva in un click, occhio ai banner sul telefonino, oroscopi, gossip, suonerie, giochi, chat e contenuti più o meno erotici in molti casi. Sono tutti servizi succhiasoldi che attiviamo involontariamente navigando con lo smartphone, ma posso assicurare può succedere anche col computer se è collegato a una chiavetta che appunto è a consumo, e che a colpi di 5-6 euro a settimana consumano la nostra ricarica se abbiamo una prepagata, o fanno lievitare la nostra bolletta in caso di contratto, nascosti tra le altre voci di costo. Finire nel tunnel di abbonamenti non richiesti è facilissimo, così come invece è complicatissimo riuscire a disattivarli. E qui, insomma, viene in mente l'ultimo spettacolo di Crozza con In Kool-Aid, dove appunto diceva facilissimo attivare qualcosa, poi puoi passare ai figli e ai nipoti il compito di disattivarlo. Ancor peggio, scrive Il Fatto, essere rimborsati di quanto speso. Basta sfiorare accidentalmente un banner pubblicitario mentre stiamo navigando, oppure tentare di chiudere una finestra che compare sullo schermo mentre stiamo giocando. Basta un click, insomma, per sottoscrivere i servizi più disparati e trovarsi a ricevere SMS di vario genere con contenuti di pagamento. Sarebbero circa, udite udite, 10 milioni, secondo l'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, l'Agicom, gli italiani che prima o dopo si sono ritrovati con addebiti non richiesti per un giro di affari che il Politecnico di Milano ha stimato intorno agli 800 milioni di euro all'anno. Una piaga su cui quest'anno, sollecitata dalle segnalazioni di utenti esasperati, l'autorità finalmente è intervenuta due volte sanzionando con multe i quattro maggiori operatori di telefonia: TIM, Vodafone, Wind e 3G. Una prima stangata è arrivata in gennaio, l'antitrust con l'accusa di pratiche commerciali scorrette. Ecco, sì, li hanno multati, però a tutt'oggi non glielo impediscono. Il problema qual è? Più avanti lo scopriamo in questo articolo, cioè che hanno una percentuale questi signori talmente alta che possono forse preferire pagare la multa che perdere quella percentuale. Dalle evidenze istruttorie emerge infatti che gli operatori non sono remunerati forfettariamente, ma percepiscono una elevata percentuale. In media può variare dal 30 al 60% sui servizi commercializzati dai provider. Cadono così le giustificazioni fornite dal servizio clienti di questo o quell'operatore per negare il rimborso. Non dipende da noi il servizio di altri, oppure i soldi non vanno a noi, bugiardi. Finalmente l'antitrust ha svelato che esiste un accordo commerciale preciso e che operatori della telefonia e provider vanno a braccetto e si spartiscono gli introiti. E con questa carrellata di ladri di ogni sorta auguro buona settimana, in particolare a tutti quelli turlupinati da questi truffatori, ma insomma bisogna reagire.